mvradio.it.
Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario.
Ed eccoci qui con la 12ª puntata di Aprite il Sipario, in diretta con voi come sempre, come ogni mercoledì, in questo mercoledì 27 gennaio, giorno della memoria, quindi io ci tengo a ricordarlo. Siamo in diretta con voi fino alle 23 su www.mvradio.it. La vostra Ilenia vi conduce anche un po' più grandicella, perché ieri è stato il mio compleanno, quindi io lo voglio dire pubblicamente. Mi festeggio da sola, ma vicino a me c'è sempre il mio amico, compagno fedele, regista, altra voce di Aprite il Sipario. Sto parlando di Tore.
Ecco qua.
Ma come sei dolce.
Festeggiamo il compleanno di Ilenia.
Allora, non sono così sola. Grazie Tore, grazie. No, che bello, sono felicissima di essere con voi, di condividere questo momento, tra l'altro anche insieme all'ospite, perché uno dei tre ospiti di questa sera è proprio qui insieme a noi.
Danza sfrenata,
sì, basta, ballo, lascio Aprite il Sipario, inizio a ballare. Grazie, grazie, grazie a tutti voi, sono felicissima di, lo dico, di vivere proprio il primo giorno da 26enne verso il 27esimo anno insieme a tutti voi che ci ascoltate. Come vi ho appena preannunciato, saranno tre gli ospiti questa sera, quindi siamo in ottimissima compagnia come sempre. Happy birthday to me. Scriveteci al numero WhatsApp 348 2409 529, oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/apriteilsipario, oppure su Twitter www.twitter.com/apriteilsipario. Festeggiamo insieme, ascoltiamoci un po' di musica e poi, ma lo sapevate che?
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Mm-hmm. Ma lo sapevate che la vostra Ilenia scorre e scorre sempre il dizionario? Perché anche questa sera, nel momento "ma lo sapevate che", si guardano, si imparano i vocaboli sul teatro. Quindi ne ho ricercati esattamente tre per voi, quindi andiamo dritti dritti al primo. Bronteion, che cosa sarà mai?
Me lo chiedo anch'io.
Ma lo sapevate che il Bronteion era una macchina scenica utilizzata nel teatro greco? Era una macchina esattamente per produrre i tuoni.
Non voglio sapere come lo facessero.
No, vabbè, aspetta. Era costituita da un vaso di rame, oppure da un recipiente di bronzo contenente alcune pietre, no? E il suo movimento produceva un rumore che ravvisava proprio quello dei tuoni.
Ah, quindi veniva fatto rotolare velocemente per creare il rumore dello scuotimento dei sassi.
Penso di sì, dovremmo chiederlo ai greci. Comunque questo...
No, io ne fabbricherei uno e lo provo. Alla fine cos'è? Una palla di rame? Una palla metallica con dentro...
Mi sa di sì, tipo cosa bolle in pentola.
Quindi una specie di maracas enorme, ho capito.
Ecco, bene. Comunque si utilizzava per accompagnare l'ingresso di un dio, oppure per sottolineare naturalmente un avvenimento importante, o semplicemente per fare i tuoni, no?
Oh,
io penso.
Cavolo.
Ma andiamo avanti.
Tipo, potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Brrr, Bronteion arriva.
Ma passiamo al secondo vocabolo, brontolone di untore. Allora, il secondo vocabolo di questa sera è Deus ex machina.
Ah, questa è più famosa.
Ecco, una frase latina mutuata poi dal greco in mechanè, un greco antico.
Quindi mechanè.
Mechanè, esatto, che significa letteralmente divinità che scende dalla macchina.
Io immagino arriva questo VIP con la sua Porsche Cayenne e lui scende, e questo è il Deus ex machina, non è questo, vero?
No, non è questo. Di solito adesso si utilizza questa espressione, diciamo, per indicare un evento oppure un personaggio che nel corso di una narrazione ne risolve inaspettatamente, no, gli intrecci, quindi spesso con modalità apparentemente non correlate rispetto alla logica interna della vicenda.
Sintomo di scarsa fantasia dello sceneggiatore.
Bravo, ecco. Autore. Ma guarda, forse lo sceneggiatore ha qualcosa da ridire, scopriremo dopo il perché, ma passiamo al terzo.
Ecco una domanda per gli sceneggiatori, questa ce la segniamo.
Questa ce la segniamo, ma passiamo al terzo vocabolo, il piatto forte della serata, anzi io direi il dopo piatto.
Quindi allora, se piatto, facciamo partire il piattone.
Vai.
Eccolo.
Il vomitorium.
Mamma
che cosa
mia.
Sarà mai?
Non lo so, era meglio, ecco, il Bronteion.
Ecco, non è quello che rimettete dopo pranzo, dopo cena, ma era uno degli ingressi laterali di teatri e anfiteatri romani. Questi permettevano al pubblico di avere facilmente accesso alle gratinate delle strutture e soprattutto alla fine degli spettacoli garantivano un rapido deflusso a migliaia di spettatori. Quindi l'etimologia, spieghiamo questo termine.
L'equivalente del foyer. Comunque sia, dell'ingresso.
Sì, più o meno.
Le porte del teatro.
Sì, penso di sì. Ma scopriamo l'etimologia. Deriva dal verbo latino vomere. Vomere.
Vomere.
Vomere. Che in senso figurato voleva dire proprio espellere, emettere.
Beh, sì. Quindi... ok, sì, abbiamo chiara la situazione.
Ecco, bene, penso che in questo modo vomitevole posso concludere lo spazio dedicato questa sera a "ma lo sapevate che", ma adesso in assoluto il primo ospite sta per arrivare in diretta con noi, il nostro mentalista Francesco Tesei.
I love you.
Come vi ho preannunciato poco fa, con noi c'è un grande ritorno, perché abbiamo per la seconda volta ad MV Radio il grande Francesco Tesei. Ciao Francesco!
Ma che presentazione, il grande Francesco Tesei, sono onorato, grazie, ciao!
Sei il più importante mentalista italiano, seconda volta che vieni qui su MV Radio in diretta con noi, con tutti i nostri ascoltatori, quindi era giusto che avessi una giusta e grande presentazione, Francesco, grazie, grazie di essere qui in diretta insieme questa sera.
È un piacere, è un piacere.
Tra l'altro, scorso anno sei stato proprio al Teatro Manzoni di Monza con uno spettacolo che ha avuto un grande, per ripetere, successo, Mind Juggler. Quindi tu ci avevi preannunciato, se ben ti ricordi, che saresti ritornato nella nostra città di Monza con un nuovo spettacolo, ed eccoti qui con The Game.
Promessa mantenuta, infatti.
Promessa mantenuta. Però io, prima di parlare di The Game, parlerei un po' di te, perché comunque molti ascoltatori sono nuovi, quindi secondo me non sanno alcuni bene, no? Che cos'è il mentalismo? Che cos'è, Francesco?
Ma il mentalismo è una forma d'arte e di spettacolo. Qualcuno a volte lo equivoca pensando che si tratti di una scienza, perché si parla di cose un po' tecniche, come non so, la comunicazione subliminale e cose di questo genere. In realtà è, diciamo, una spettacolarizzazione di certi mondi, che sono per esempio i mondi della psicologia e i mondi della comunicazione, e una spettacolarizzazione viene attraverso una sorta di contaminazione dei mondi che ho appena citato con un terzo mondo, che è quello dell'illusionismo. Per cui, se si prende un grande psicologo, un comunicatore e un illusionista, li si mettono in un frullatore, quello che esce dal frullatore è un mentalista.
Ecco, perfetto, una spiegazione proprio frullata, bella. Grazie Francesco, ma come è iniziato il tuo percorso? Perché tu poi hai iniziato sin da piccolo, immagino, la passione che ti ha portato poi al mentalismo. Cosa hai studiato, come ti sei formato?
Ma guarda, come il 99% di mentalisti al mondo, anch'io arrivo proprio, guarda un po', torno lì, arrivo dal mondo dell'illusionismo. Tutti i mentalisti cominciano come prestigiatori, come maghi e illusionisti, e poi crescendo, almeno adesso torno a parlare a livello personale, dopo aver lavorato anche, devo dire, un po' in tutto il mondo come illusionista, perché lo facevo come professione, magari crescendo, diventando un po' più adulto, un pochino più maturo, cercavo una forma di spettacolo che fosse un pochino più matura e un pochino più sofisticata, cioè che pur mantenendo magari l'aspetto dello stupore, l'aspetto della meraviglia, così come succede quando si va a vedere uno spettacolo di magia, insomma, contemporaneamente mi piaceva l'idea di riuscire a puntare l'indice verso alcuni contenuti, alcuni concetti un pochino più reali, un pochino più concreti e che fossero un pochino più universali, insomma, rispetto all'idea della donna che vola, della donna tagliata a metà, del coniglio che appare dal cappello, insomma. Quindi diciamo che l'illusionista ti trasporta in un mondo di favola, il mentalista ti lascia più o meno allo stesso modo a bocca aperta, però ti sta parlando un po' di cose un pochino più concrete, cioè tipo ad esempio quanto siamo condizionabili nelle nostre scelte, quanto siamo prevedibili, quanto comunichiamo senza accorgerci nemmeno di farlo attraverso la comunicazione non verbale, paraverbale, eccetera. Tutti questi segnali che noi mandiamo involontariamente ed inconsciamente possono essere in qualche modo letti e decodificati da qualcuno che conosca questa sorta di vocabolario del linguaggio non verbale. Ecco, tutti questi discorsi qui vengono presi come temi e vengono ampliati in una maniera un po' spettacolare che lascia il pubblico con un senso di meraviglia.
Certo, e noi siamo restati meravigliati perché noi eravamo venuti a vederti allo spettacolo proprio dei Mind Juggler, quindi era la prima volta che ti vedevo in un teatro, perché poi hai fatto anche televisione, quindi ti si conosce anche per quello, attraverso lo strumento televisivo, ma in teatro tu interagisci molto con il pubblico, perché poi è importante, no? Sta anche alla base del lavoro che fai, l'interazione poi con gli spettatori, quindi c'è questa concretezza, il fatto che comunque sì, come hai detto tu, non si vola in un mondo immaginario, ma ci rendiamo conto di quanto possiamo essere su certe cose prevedibili e condizionabili da te, che ci porti poi a fare un po', non dico quello che vuoi tu, ma ci condizioni le scelte, quello poi forse un po' anche il trucco, Francesco.
Sì, c'è un gioco tra, appunto, nel confine sfocato tra scelte libere e scelte condizionate, oppure scelte libere ma intuite, quindi a volte può sembrare che io sono riuscito a capire una cosa perché l'ho condizionata io in partenza, altre volte magari la scelta era effettivamente libera e io sono riuscito in qualche modo a capirla. Noi stiamo con un piede da una parte e un piede dall'altra, a volte addirittura ci piace mescolare le carte, cioè dare l'impressione che sia una cosa per poi magari far capire, rivelare successivamente che era un'altra, proprio perché secondo me questa cosa riflette anche un po' i meccanismi che accadono nella quotidianità. A volte uno ha l'impressione di aver compiuto una scelta libera, invece magari è stato condizionato dalla pubblicità, dai mass media, dai giornali, sia per cose banali come che tipo di abbigliamento acquistare, sia per cose un pochino meno frivole come, non so, cosa votare, eccetera eccetera, insomma. Quindi alla fine, in questo senso, quando prima parlavo di cose un pochino più concrete, mi riferivo a questo. Ognuno di noi compie un sacco di decisioni al giorno, ognuno di noi finisce per mentire più di 60 volte al giorno, e quindi sono tutte cose nelle quali ognuno si può riflettere, può metterle in prospettiva. Sicuramente toccavi un punto importante, il fatto che sì, io ho fatto il programma su Sky, però tu l'hai visto a teatro e hai potuto notare quanto lo spettacolo sia interattivo, e questa è una cosa che si può vedere e vivere soltanto venendo a vedere lo spettacolo a teatro.
E lo consiglio perché non si è solo spettatori, ecco, ma anche proprio attori del tuo spettacolo, perché c'è proprio una partecipazione viva da parte di tutto il pubblico, perché tu sempre comunque ti tieni a contatto con il pubblico, quindi ci inviti, anche non riveliamo troppo, però ci inviti, sì, a giocare, ecco, insieme a te. Tra poco ci devi spiegare però di cosa si tratta il nuovo progetto, il nuovo spettacolo che ti vede poi protagonista qui il nostro Teatro Manzoni di Monza. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo insieme a Francesco. Francesco, eccoti di nuovo qui con noi in diretta con Francesco Tesei. Oh,
pronti via, eccoti
pronti
qua.
Via. Dobbiamo parlare dello spettacolo nuovo, che è sicuramente, come hai detto tu stesso, un passo in più rispetto a quello che abbiamo visto noi, rispetto anche a quello che avranno visto sicuramente molti degli nostri ascoltatori. Ma per venirti a vedere parliamone un po' meglio insieme, spieghiamo un po' come è strutturato, quali sono le novità, ecco, di quest'anno.
Beh, questo è il primo tour nazionale di questo nuovo spettacolo, quindi in ogni teatro dove andiamo è la prima volta che porto questo nuovo show, quindi sì, torno a Monza, ma torno con un nuovo spettacolo, quindi effettivamente chi era già venuto a vedermi l'anno scorso, se tornerà e quando tornerà, vedrà uno spettacolo completamente nuovo dall'inizio alla fine, naturalmente, insomma, lavoriamo in questo modo, non è che è lo stesso spettacolo di prima con qualche piccola differenza, è proprio titolo diverso, spettacolo completamente diverso. Si chiama The Game, il gioco. Tu prima parlavi dell'importanza nei miei spettacoli di giocare con gli spettatori, e questo spettacolo si chiama, hai sentito, addirittura il gioco, quindi puoi già immaginare quanto gli spettatori saranno chiamati a partecipare diventando insieme a me i protagonisti dello spettacolo. Io e Daniel Monti, che è il mio collaboratore storico, ci abbiamo lavorato per, diciamo, negli ultimi 2 anni. Abbiamo cominciato a scrivere questo spettacolo, a pensarlo e poi a provarlo, a mettere alla prova un po' le teorie che c'erano venute in mente, e ci abbiamo messo un paio di annetti. posso dirti che questo spettacolo originariamente nasce da una domanda, che è una domanda che mi faceva il pubblico al termine dello spettacolo precedente, al termine di Mind Juggler, quando io incontravo gli spettatori all'uscita del teatro. C'era una domanda ricorrente ed era: ma visto che tu sei mentalista, ma perché non mi dai i numeri vincenti della lotteria così mi fai un piacere?
Ecco, ecco. La risposta
allora,
è?
La risposta è the game, nel senso che io, ridendo e scherzando, perché è chiaro che questa è sempre una battuta, però ho preso questa domanda alla lettera e ho cominciato a ragionarci sopra, perché evidentemente il fatto che me la chiedessero così tante persone voleva dire che, pur scherzando, pur chiedendomelo con ironia, qualcuno metteva in prospettiva quello che mi vedeva fare sul palco, con l'idea di poter sfruttare questa cosa per avere i numeri della lotteria. Diciamo che questo è stato un po' il punto di partenza, e esplorando questa domanda e cercando una risposta si è creato questo spettacolo, il cui tema fondamentale è la fortuna.
Ecco, quindi sicuramente coloro che ti hanno fatto questa domanda avranno da che pensare, da riflettere, da vedere.
Sì, diciamo che il gioco è cercare di capire che cos'è questa cosa che noi chiamiamo fortuna. Esiste, non esiste? E se esiste, c'è modo di controllarla? C'è qualche incantesimo per controllare questa cosa che è, per sua stessa definizione, incontrollabile, imponderabile? Perché la fortuna è questo, in effetti, cioè se noi riusciamo a dare una spiegazione chiara e lampante di una certa cosa che succede, a quel punto non chiamiamo più in causa la fortuna, abbiamo una spiegazione chiara. La fortuna la chiamiamo in causa per quelle situazioni che sono apparentemente inspiegabile, quindi diciamo: ma questo è stato proprio un colpo di fortuna, o magari anche di sfortuna, perché naturalmente c'è anche il rovescio della medaglia. Siccome però io non ho nessun potere, quindi in realtà posso già dire che non è che io darò una formula per vincere i numeri della lotteria, non sono Vanna Marchi o chissà chi che ti dice adesso ti vendo i numeri vincenti, perché io mi occupo di illusionismo / psicologia, non è che io posso prevedere il futuro, soprattutto se il futuro sono 5-6 palline numerate estratte da una macchina, da un robot, no? Per carità. Però diciamo che la scusa di questa domanda e di cercare la risposta diventava poi un argomento un pochino più ampio, e che credo che riguarda tutti, perché anche se ci riteniamo magari tutti quanti razionali e quant'altro, ognuno in cuor suo si è dato un voto alla propria fortuna personale. Ci sono persone che si ritengono particolarmente fortunate, ci sono persone che si ritengono invece meno fortunate, o addirittura un po' fantozzi, sai, con quella sfiga nera come una nuvola che ti segue. Esatto, allora alla fine forse tutto viene ricondotto non alla fortuna come una cosa oggettiva ed estranea all'uomo, ma proprio una cosa che appartiene all'uomo, qualche cosa di assolutamente umano. E viene quasi da chiedersi: ma il giudizio che io do di me stesso relativamente alla fortuna non è che magari finisce in qualche modo per condizionare la fortuna stessa? Questo è un po' diciamo il sottotesto dello spettacolo, che raccontato così sembra qualche cosa di abbastanza complesso e complicato. Poi naturalmente, come tu ben sai, questi concetti che rasentano un po' il filosofico nel mio spettacolo vengono tradotti in una serie di esperimenti giocosi dove il pubblico magari ride dall'inizio alla fine, si diverte un sacco e sicuramente rimane anche a bocca aperta, perché poi veramente questo spettacolo è per me un passo avanti, probabilmente perché nello spettacolo precedente io dovevo un po' illustrare a 360 gradi quali erano un po' le caratteristiche dei mentalisti. Invece in questo show ci siamo focalizzati su un tema specifico e il risultato è uno spettacolo che ha un arco narrativo preciso, molto teatrale, una storia, diciamo, che comincia dall'inizio dello show e lo segue fino alla fine, intrecciando un po' tutte le cose che succedono durante lo spettacolo stesso, e credo che lasci anche un messaggio che arriva diretto alle persone e rimane nel cuore delle persone, perché io vedo anche attraverso i social network come Facebook e Twitter, la maggior parte dei commenti delle persone che hanno appena visto lo spettacolo e mi scrivono anche magari a caldo il giorno dopo o addirittura la notte stessa quando sono rientrati a casa, vedo che la maggior parte di loro mi fa i complimenti per lo show ma anche per il messaggio che hanno evidentemente recepito. Ora non voglio raccontare tutto per non fare uno spoilerone, però, insomma,
però io posso dire, perché ti ho visto a teatro, quindi posso dire che sicuramente c'è da divertirsi, da riflettere, e esci che hai visto un mentalista come te, ma anche un uomo che sa stare sul palcoscenico e coinvolgere poi tutte le persone e giocare insieme a lui, e esci con tante, con delle magari domande da farti, delle risposte invece che hai ricevuto e ti sei dato, e molti poi si rapportano proprio con te, perché poi tu esci solitamente, no, dal teatro, l'altra volta sei uscito, quindi molti erano coloro che sono venuti, ecco, forse a chiederti spiegazioni su alcune cose, a complimentarsi, perché è stato un grande spettacolo, quindi sicuramente meriterà di essere visto anche questo, Francesco, ne sono assolutamente convinta. Ma Francesco, l'altra volta ci hai detto una cosa, quindi io questa domanda te la voglio fare: ma i due topi da laboratorio a cui stai insegnando a giocare a scacchi, hanno imparato a giocare a scacchi?
Sono rimasti scarsi come prima, giochiamo sempre ma vinco sempre io, quindi mi deludo un po', ancora hanno un numero limitato di aperture al momento e quindi io so benissimo come aprono e quindi sono già avanti.
Beh, niente, però io ti favo per i topi,
dobbiamo ricordarci.
Francesco, grazie davvero di essere stato con noi anche questa sera, io ti abbraccio forte e ci vedremo presto, e ricordo a tutti gli ascoltatori che The Game sarà in scena al Teatro Manzoni di Monza esattamente questo venerdì 29 gennaio alle ore 21. Grazie Francesco.
Grazie a te Ilenia, ci vediamo presto.
Certo,
ciao a
tutti. Un bacione, ciao Francesco.
Ciao. Kill a gabba dabba douche, I just got up. Still rapping, slapping kittens and grabbing my crotch. I'm the artist, the golf artist, the hard as a rock. You gon' mess around and make me knock your fruit juice loose. Banana, your watermelon, and pomegranate too. Rhyming kung fu, that split bamboo. Crowd rocking, ain't no stopping that rapping ass fool. I been bad, bro, what you getting mad for? I'm gonna have to light you up. I eat flames up, grab fire out. Make me light my butt. Excuse me, with me, I got a lot of debate. Hard to have a freaking dollhouse nice to be. Curtains go up, it's going down to the dang out the frame with my band. Ow! Come on, come on. I feel right in this motherfucker. Right. Feel good in this motherfucker. Right. My whole hood in this motherfucker. Right. And we gon' run this mother for you. All right. And we gon' run this mother for you. Yeah, we gon' run this mother for you. And if you're skinny, then use your little muscles. A bad bag and two bags for these duffels. But blah, blah, can smash when we hustle. Last time you had a knuckle sandwich, huh? When the last time somebody that took so far off your ass couldn't handle it. You can't stand it. To make matters worse, I gotta go to the studio with Bruno Mars on another planet. Don't get mad, I'm just saying. Don't believe it cause I'm saying it. Believe it cause I'm tan. I'm doing the rapping and busting. Rising on the scratching and cutting. Catch up.
for you. And hey, we gon' rock this mother for you. Yeah, we gon' rock this mother for you.
Ed eccoci qui, stavo ballando questa musica, quindi sono entrata un pochino in ritardo.
Così di colpo entriamo e lo spettacolo era terribile.
Ecco, come un tuono, così di
Brontaion
colpo.
Che...
Ma di colpo insieme a me è anche giunto il nostro secondo ospite della sera in studio, in diretta con noi. Quindi io amo le dirette, amo la presenza. È con noi lo sceneggiatore, drammaturgo e autore di Cabaret, Giuseppe Della Misericordia.
Buonasera a tutti.
Ecco, ciao.
L'ovazione per te.
Ciao Giuseppe, noi ci siamo già conosciuti tempo addietro, quindi non è la prima volta che ci vediamo. Ci siamo visti in occasione di uno spettacolo di un'attrice, Laura Formenti.
Quindi è un raccomandato, questo
quindi,
sta dicendo.
Sì, no, sì. Non è un raccomandato, diciamo che l'abbiamo conosciuto. E quindi io mi sono chiesta, io e Tore anzi ci siamo chiesti, ma perché invitare solo attori e non invece andare ad indagare su una delle vesti più importanti del teatro, come la drammaturgia? Quindi chi sta dietro gli attori, scrive testi, quindi è protagonista anche lui. Ciao Giuseppe, quindi ricordiamo chi sei, Giuseppe Della Misericordia. Come è iniziato il tuo percorso e l'amore per il teatro?
Beh, io scrivo da sempre. Ho cominciato a scrivere poesie quando andavo alle elementari, quindi la passione per la scrittura c'è sempre stata. Poi lavoravo in università, facevo ricercatore, quando ho deciso di trasformare quella che era solo una passione in qualcosa di più remunerativo e di più...
Di farlo diventare un lavoro,
sì,
quindi.
Sì,
ed è bello quando la passione riesce a diventare anche un mestiere, con tanto impegno, penso,
sì,
tanta volontà dietro.
È un ambito molto difficile, quindi, come vi dicevo prima, bisogna per tanti anni magari lavorare gratis, impegnarsi, no? Prendere il porto in faccia.
Ecco, queste sono vie che comunque vanno battute anche bene, con tanto impegno. Ma parliamo un attimo, abbiamo detto sceneggiatore, quindi parliamo un po' dell'amore per la sceneggiatura. Quali sono i tuoi lavori, ecco, che hai fatto, quelli che ti sono rimasti più nel cuore?
Beh, allora adesso diciamo c'è un progetto sul quale vi c'è ancora il segreto, però se tutto va bene tra qualche tempo saremo al cinema con un film, evidentemente. Un altro qualche anno fa è già stato al cinema, un film che ho scritto secondo tempo, e poi ho scritto parecchie web series che sono visibili su YouTube, comunque su MSN, su alcuni canali.
Un coach internet. Per il lavoro, fuga dallo spreco, fuga dal web.
Esatto, quelle sono alcuni visibili su YouTube, per esempio hai citato una coach per il lavoro, abbiamo lavorato con Mariangela Tripaldi, una psicologa del lavoro, la quale fa se stessa nei tutorial e quindi dà alcune indicazioni come trovare lavoro, come scrivere il curriculum, come affrontare il colloquio. E io, in quanto sceneggiatore, ho collaborato alla resa in video dei contenuti che lei proponeva.
E quando vedi i tuoi lavori sei soddisfatto, sei molto autocritico? Cosa scaturisce in te, ecco?
Beh, naturalmente non sono mai soddisfatto, cioè, quindi qualunque cosa vedo che ho fatto dico: ah, però dovevo fare così, cosa...
È la chiave per migliorarsi. È la chiave per migliorarsi. Quindi tu hai iniziato proprio da piccolino con già il sogno di scrivere, di comunque metterti anche a disposizione di quelli che poi sono gli attori.
Quella è una cosa che ho scoperto dopo, anzi lì è stato all'inizio anche traumatico, perché io ero abituato che scrivevo le mie poesie, i miei racconti, magari venivo anche premiato, pubblicato, c'è il mio nome, quella è la parola, non si tocca.
Ecco.
La poesia è così, sono quelle le parole. Invece, lavorando nel cabaret, ho scoperto che in realtà a volte, se lavori con un comico, devi mediare. Tu gli dai delle parole e lui magari alcune le cambia, oppure assume un tono che non era quello che immaginavi tu. E in sostanza si contrattano le parole, che è una cosa che per chi viene da, diciamo, la sacralità, per usare questa parola, la sacralità della letteratura, della poesia, Poi dici, ma scusa, allora la parola è così, si può contrattare, si può cambiare, deturpare. Sì, è vero, è uno strumento la parola alla fine, e quindi ci serve a quello, si serve a far ridere, serve a comunicare, a guadagnare soldi, e quindi dobbiamo usarla.
Quando ti incontri con un attore comunque diventa un gioco di squadra, no? Quando noi parliamo di teatro parliamo di tante mansioni che ci stanno dietro, quindi poi ci sei tu, c'è l'attore che poi interpreta, no?
Sì.
I tuoi testi,
sì.
Quindi è normale che poi ci debba essere un incontro di volontà.
Certo,
idee.
Sì, sì, poi nel caso in cui ci sia anche una regia, per esempio, allora subentra ovviamente una terza persona. Per non parlare di spettacoli più impegnativi con magari scenografie o costumi, e quindi ho più attori in scena, e lì è molto bello perché sia una grossa collaborazione, sia una lotta incredibile, perché siamo tutte prime donne naturalmente, quindi ognuno vuole che...
E di solito chi vince?
Questa è una bella domanda.
Allora, mettiamo tutto in chiaro, l'autore è l'ultima, è quello che conta di meno, ok?
Ah, ok.
Nel momento in cui
fosse
tu
che
consegni il testo è come se fossi morto, ok? Quindi
ok, la tua parte l'hai fatta fuori.
Invece no, è importante.
No, 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 è vero,
però fondamentale.
Però realisticamente parlando c'è un regista che prende il tuo copione
e lo rielabora, no?
Decide lui in che modo alcune cose devono essere messe in scena. Poi c'è l'attore che è sul palco, che alla fine è lui che fa la cosa, quindi c'è una tripla mediazione in
quindi
questo caso.
Quindi ti capita spesso magari di vedere il risultato finale, essere contento, come te lo saresti immaginato tu,
sì,
mentre scrivevi, oppure ti sono capitate spesso invece volte in cui avresti cambiato qualcosa? Sei rimasto soddisfatto nella maggior parte delle volte?
Beh sì, sicuramente sì, certamente sia quando vedo i miei lavori, che sia in video, che sia su un palco, c'è sempre qualcosa che io avrei immaginato in un modo e lo vedo in un altro. Però c'è anche il contrario, c'è qualcosa che il regista vede che io non ho, o gli attori vedono che io non avevo visto nel mio testo, quindi dico, bella sta cosa, no? Quindi
riesci anche a riconoscere dei meriti nelle altre figure che collaborano con te?
Ma sì, sì, decisamente, anzi io cerco sempre avidamente di imparare, di captare, di vedere cosa fanno gli altri. Penso che in un contesto in cui io faccio il mio lavoro, scrivere, uno fa il suo lavoro, fa la regia, e l'altro il suo lavoro, recitare, ognuno ha qualcosa da insegnare agli altri. E ognuno deve anche dare spazio alla professionalità altrui,
opportunità anche per crescere.
È un mix di arti che comunque si incontrano. Cioè sì. basta,
quasi,
sono proprio invecchiata, sto
quasi,
anche perdendo la parola,
è quasi greco, contraton,
ecco. Ma domanda con cui non ho iniziato questa sera, ma che tu non sfuggi, caro mio Giuseppe: cos'è per te il teatro?
Ah, è arrivata finalmente,
ecco,
no?
Finalmente è arrivata, tardi ma è arrivata.
Cioè, mi fai una domanda del genere senza preavvisarmi, come
senza
faccio a rispondere?
È il bello della diretta, il bello della diretta.
No, perché se poi uno se la prepara è sempre qualcosa di immediato, di preparato, invece così subito esce quello vero.
No, non so rispondere, come se mi chiedessi il tuo cantante, il tuo scrittore preferito, non so rispondere, non esiste una definizione, vabbè, non esiste un nome.
Il tuo scrittore preferito sei tu per definizione.
Magari, no, ce ne sono altri che reputo più bravi di me.
Ma perché noi parliamo di teatro anche perché il nostro Giuseppe comunque affianca numerosi attori, attrici, comunque tu li spalleggi e li aiuti nel loro percorso,
certo,
di crescita,
certo,
di esibizione al pubblico.
Certo.
Quindi tra poco ne parliamo insieme, adesso ci ascoltiamo e balliamo al ritmo di musica e poi si ritorna con il nostro Giuseppe della Misericordia. Well, I want you to love me. Pleases me. You know it pleases me. Well, I want you to kiss me. Well, I want you to kiss me. Well, I want you to kiss me. Me. You heard me in the morning. Stavo pogando con l'ospite,
cioè, guarda, ragazzi, dovete venire qui per vedere certe scene.
Perché all'inizio mi ha detto poghiamo, io pensavo stesse scherzando, invece stava dicendo sul serio e stavamo proprio pogando, capito?
Hanno distrutto lo studio.
No, sono contenta, sono contentissima, grazie Giuseppe, ci stiamo divertendo un mondo. Ma stavamo parlando di autore di cabaret, perché poi io ho finito, no, dicendo che tu spalleggi, sei collabori con attrici che fanno del cabaret la loro passione e il loro mestiere. Quindi dici un po' com'è nata la collaborazione con
E fra parentesi, quando spalleggi gli attori, poghi anche con loro, no? Volevo sapere anche questo.
Ma di solito con gli attori ci sediamo a lavorare, invece Ilenia sta in piedi. È già buona che non c'hai il cappotto addosso. Mi sento quasi di disturbare.
Cioè,
quando arriva in casa di qualcuno e lui sta in piedi e dici, vabbè, devo andarmene allora, no?
No, i nostri ascoltatori non lo sanno, però ormai lo dico. Giusto, io sto in piedi. Ma quando parlo in diretta con voi.
In radio si sta in piedi.
No, alcuni sono seduti. Adesso molte web radio fanno proprio vedere che loro stanno come seduti animatamente a prendersi come un caffè al tavolino. No, io sto in piedi perché l'adrenalina scorre meglio e quando l'ospite mi dice poghiamo sono già pronta, capito?
E per quello. Comunque, ritornando alla domanda,
come sono nate le tue prime collaborazioni con gli attori di cabaret?
Come credo la maggior parte delle collaborazioni di quest'ambito, a meno che non conosci qualcuno, non sei raccomandato, io solo per venire qua sono stato raccomandato,
ecco.
Peraltro, l'abbiamo detto prima, sì,
per altre situazioni, no, quindi mi sono presentato all'epoca al laboratorio di Zelig, che c'era a Varese, città dove sono, buongiorno, sono un autore, ho scritto queste cose e da lì, quindi diciamo, devi trovare o degli altri autori o dei comici che ti diano credito, che vogliono leggere le tue cose, che le apprezzano e vogliono provarle sul palco. Se funzionano, se c'è anche un'intesa umana, allora poi ti diranno.
Allora parte il pogo.
Quindi non c'è certo. La raccomandazione, cioè che deve nascere anche, oltre alla conoscenza, comunque deve nascere quella sintonia, no? Che si deve creare,
certo.
Dall'altra parte, perché uno deve credere, l'attore deve credere ai tuoi testi,
sì.
E deve volerli,
sì.
Portare, sì. In scena. Infatti, uno spettacolo che siamo venuti proprio a vedere, quello di Laura Formenti,
sì.
La Ricitiamo, è proprio scritto da te il testo, frutto di una collaborazione,
certo,
ecco,
sì.
Insieme. Quindi quando parliamo di cabaret, per te il cabaret che cos'è?
Beh, è vita, è divertimento, la risata è vita fondamentalmente, è muovere il corpo, sia di chi è sul palco, sia di chi lo ascolta e ride.
Sia di chi poga.
Ma solitamente quando scrivi i testi, nasce già il testo, di solito incontri la persona, quindi nascono le idee insieme. Cerchi di costruirlo, no? Sulla base della personalità, delle sensazioni che ti ha dato l'attrice. Come nasce? Ecco,
Allora, se io scrivo una commedia, un testo teatrale in cui firmo io che è il mio testo, ci metto le mie esigenze espressive. Se mi trovo a lavorare con una persona che deve andare sul palco a fare il suo spettacolo, quindi devo ascoltare le sue esigenze espressive. Che temi vuole portare in scena? Di cosa ha bisogno di parlare in questo momento? Ha voglia, piacere? Della moglie? Della religione? Non trova parcheggio? Qual è in questo momento la sua...
A volte non trovare parcheggio e la religione sono anche accoppiate.
Esatto, quindi...
Vero, perché nasce tutto comunque da una cosa, anche un evento personale solitamente. Laura Formenti ci aveva detto, per esempio, che gli era nata appena la nipotina,
sì.
Si è seduta a tavolo con te e ha detto: mi è nata la nipote, non sopporto quando strilla. E tu da lì hai fatto un testo.
L'abbiamo fatto insieme, certo. In quel caso, nel lavoro con Laura, per esempio, lei dice: ho questa idea, questo è il pezzo che vorrei fare. Quindi la motivazione nasce da lei, io... sono veloce con le battute, diciamo così, e insieme troviamo anche una struttura convincente. Ed è molto faticoso, perché in questo lavoro, più che in altri, scrivi un testo, vai a provare davanti al pubblico, questa cosa funziona, questa no, cambiamola, poi lo riprovi. Davvero, lo spettacolo che avete visto voi, alcuni monologhi sono un anno e mezzo magari che Laura li porta in giro e li ha affinati, provati, quindi... scriviamo, poi buttiamo via, poi rimanipoliamo, poi aggiungiamo.
In base anche a come avviene poi l'esibizione, se funziona, se non funziona, quali sono poi stati i momenti più calmi.
La comicità è una cosa davvero insidiosissima, magari ci scrivi una battuta, noi la scriviamo, ridiamo, bellissima, la fa sul palco il gelo e siamo costretti a toglierla, o il contrario.
Va sperimentata sul pubblico di volta in volta.
Esatto.
Quindi deve essere comunque difficile scrivere, perché vuol dire che comunque hai un senso dell'umorismo abbastanza, ecco, spiccato, perché devi essere in grado di scrivere un testo con la consapevolezza che è un testo mirato a far ridere la gente.
Esatto. Credo che ci sia sia un talento, un'indole, una voglia, ma che ci sia anche una tecnica che va affinata, come per qualunque cosa. Se uno sintonizza il suo cervello su meccanismi comici,
sì, sono importanti i tempi comici, i ritmi, la precisione nelle parole.
Esatto. E quindi abituandoti a sentire il ritmo, come dici, o a trovare il meccanismo, abituandoti ti viene sempre più istintivo, come qualunque altra cosa, credo.
E qualche nome da dirci degli attori che segui? Noi
conosciamo adesso Laura, lavoro da tanti anni con Giovanni D'Angela, che magari qualcuno l'ha visto a Zelig Circus qualche anno fa, o con il personaggio del pigro a Metropolis. Appunto con lui da tanti anni lavoro, adesso sarà alla finale del premio Alberto Sordi il 29 febbraio a Faenza, e magari approfitto, inizieremo un corso di comicità insieme insieme appunto a Giovanni D'Angela, che si occuperà della creazione della maschera comica, a Omar Pirovano, che magari avete visto a Zelig come Clooney, George Clooney, che si occuperà della costruzione attoriale sul palco. Ci sarà Michele Giunta, che si occuperà della creazione del personaggio, e io del lavoro con l'autore e la scrittura. Quindi, per chi è interessato, magari ci può trovare su profili Facebook mio di Giovanni D'Angela, e sarà alla Baglio a partire dal 21 febbraio.
E noi diciamo che dopo lo spazio musicale continuiamo comunque a parlarne, e così diamo maggiori informazioni dettagliate ai nostri ascoltatori, che hanno bene il tempo di scriversi il tutto.
E adesso poghiamo ancora?
Adesso poghiamo ancora, direi. Please don't you do it to me, babe, no. Please. Qua sto ridendo, pogando, non si capisce più niente. Tore, ti dovresti unire anche tu. Tu sempre seduto nella tua regia.
Cosa volete da me?
No,
aia,
pure
la spalla mi ha appogato.
Ma stavamo parlando del corso.
Mi fa un poco male la spalla.
un poco male. Ma Giuseppe, mio caro, stavamo parlando del corso,
sì?
Perché adesso inizierà questo corso che sarà frutto anche di una mescolanza di arti, no? Di varie branche. Ci sarai,
sì?
Tu, altri tuoi colleghi, altre,
certo,
personalità che comunque lo porteranno avanti. Se possiamo un attimino, giusto un po', specificare cosa pensi poi di portare avanti, ecco, nel tuo corso, per chi dei nostri ascoltatori vorrebbe, ecco, iniziare un corso e approcciarsi,
certo,
alla scrittura.
Certo. Beh, innanzitutto è per tutti, quindi anche se una persona vuole solo divertirsi, vuole solo imparare a raccontare le barzellette agli amici o a capire i tempi comici, benissimo. Se uno addirittura vorrebbe fare professionista, questo può essere un ottimo inizio. Quindi, come accennavo prima, io mi occuperò della parte più di scrittura, più tecnica, magari appunto proponendo qualche tecnica precisa su come si costruiscono le battute, su come si costruisce un testo. E siccome è come si lavora con un'altra persona, con un attore, e poi gli altri attori che ho nominato prima, Michele Giunto, Amor Pirovano, Giovanni D'Angela, si occuperanno ciascuno di un argomento preciso, la sua specialità, e come si mette a servizio a seconda delle sue competenze.
Quindi dopo ripetiamo insieme quando parte questo corso e poi lo aggiorniamo anche su Facebook.
Sì, posso dirlo adesso,
certo,
magari.
Diciamolo,
quindi...
lo ripetiamo anche dopo.
Benissimo, dal 21 febbraio per 10 domeniche. Ha il circolo La Bellieu di San Donato Milanese, San Giuliano, scusate, San Giuliano.
Perfetto, Milanese. San Giuliano Milanese inizierà questo corso. Noi comunque vi scriviamo tutto su Facebook, quindi mi raccomando, se non avete le agende a portata di mano, ci pensa la vostra,
sì,
Ilenia.
Il corso si intitola Un sacco di risate. E noi portiamo avanti da diversi anni un format che si chiama Un sacco di risate, naturalmente, e faremo una serie di date anche a Locate Triulzi, sempre a partire dal 20 febbraio, quindi una data al mese, una serie di spettacoli comici con tanti ospiti
e tante risate.
E tante risate.
Proprio dire, è il caso di dire un sacco di ospiti.
E tante, tante, ma tante risate. Abbiamo detto che sei sceneggiatore, abbiamo detto che sei autore di cabaret,
sì,
ma tu vivi anche per il teatro, soprattutto anche per il teatro, perché poi scrivi,
sì,
sei autore, drammaturgo, commediografo,
sì,
hai scritto testi per il,
sì,
teatro, quindi,
sì,
il teatro ti ringrazia e ti chiedo, stai scrivendo appunto adesso qualcosa che sarà appunto per andare in scena, un lavoro a cui sei particolarmente legato?
Sì, ciò che sto scrivendo adesso però non si può dire, naturalmente, quindi
segreto professionale.
Ma guarda che non puoi fare spoiler,
no,
tutte le volte.
Scusate, io a volte faccio domande e non me ne rendo conto. Ma uno dei lavori che hai fatto, che ha avuto dei buoni risultati, che ti è piaciuto, a cui,
sì,
sei rimasto più legato,
sì, sì, sì. Beh, l'anno due anni fa adesso ho vinto questo premio, la commedia in cerca di autori, quindi ho proposto il mio soggetto, la mia commedia, che è stata premiata, è stata messa in scena come premio, e è stata portata in una tournée in tutta Italia di quasi 100 date.
Una soddisfazione enorme,
è davvero, davvero una grandissima soddisfazione, sì.
E si vede che ne parli comunque con una certa emozione,
certo.
Beh, è un lavoro che comunque viene portato in scena, quindi è stato scelto tra molti testi, sì, sì, sì. E hanno deciso poi di rappresentarlo, sì. Ed è andato in giro in tutta Italia.
Sì, anche qualche data all'estero, a Bellinzona, per dire, quindi è andata molto bene, sì.
E di cosa trattava nello specifico?
Di due uomini che si incrociano a casa di una escort di lusso, sono il cliente prima e il cliente dopo, che a causa di un malinteso sono costretti a parlarsi, quindi situazione molto imbarazzante di suo. Se non fosse che i due uomini sono il padre e il fidanzato di Chiara, la stessa ragazza che la sera li presenta a cena. Per cui ti presento papà Alessandro, ma loro due si sono visti il pomeriggio dalla prostituta. E quindi ognuno avrà il suo segreto da nascondere, ognuno detesterà l'altro, e quindi da qui nascono una serie di equivoci, di bugie, di segreti, di promesse scommesse.
Vabbè, però poi ognuno può ricattare l'altro, quindi è una situazione di stallo.
È una situazione di stallo in cui ci si fanno tante domande sul giudizio, sulle menzogne. Ma
come possiamo risolvere questo stallo? Mettiamo un Deus Ex Machina, vedi? Alla fine...
Lo doveva dire, doveva dirlo.
Volevo partire con: è difficile scrivere un testo teatrale?
Beh, sì, ma come qualunque lavoro credo che d'altronde sia difficile.
Ma è più difficile di altri lavori oppure?
Ma è una bella lotta, cioè tutti i testi lunghi che ho scritto sono proprio delle lotte, cioè lotti col testo, lo odi, lo senti fare una lotta fisica a volte, sei solo tu e lui alla fine.
Bella questa immagine che ci hai dato, è vero, perché comunque sei col tuo foglio, la tua penna, penso, tuo computer.
Il computer. Ti bruciano anche gli occhi, una volta almeno avevo la macchina da scrivere, no, 20-30 anni fa. E non mi bruciavano gli occhi.
Infatti la domanda mi sorge spontanea, perché sei un artista, perché questa è arte, quindi avrai tutte le tue peculiarità come tutti gli artisti, sì, che hanno tutto un loro mondo, no?
Mi devo preoccupare.
No, nel senso, tutto il loro mondo, un tutto modo di approcciarsi alle cose. Io penso, sì, questo di artisti. L'artista, sì, si vede, sì, dalle piccole cose. Come scrivi? Cioè, nel senso, tu magari sei in un bar, ti prendi un caffè, ti viene l'idea. Com'è che viene l'idea di scrivere un testo sulla escort e i due uomini che se la contano, per dirti?
Certo.
Ecco, no, non vuole dirlo, ma lui era la escort in quel caso. Sono le esperienze della vita.
Sì, cioè, è come avviene? Il ragazzo che
come avviene?
No, dovevi dirlo.
No, perché io voglio rivelare una cosa. Io, per esempio, ho scritto delle poesie, scrivo magari delle, sì, poesie a volte. Mi capita che sono, non so, a un bar a prendere il caffè. Non è che decido di scrivere una poesia. In quel momento mi viene l'ispirazione, prendo anche un foglio, un fazzoletto che c'è sul bancone e inizio, sì, a scrivere. Beh, quindi per te come nasce?
A volte ha scritto anche sul bancone, si è portata via il bancone. Vabbè, comunque sia, parliamo di processo creativo. Questa...
Processo creativo, com'è che inizia?
Beh, nasce tutto dall'intuizione, ovviamente. In questo caso addirittura è una storia che ho sentito raccontare. Ho detto, cavolo, ma davvero è successa sta cosa? Tra l'altro raccontata in un altro modo, in cui si incontrano in due macchine vicine, quindi proprio un'altra scena, prostitute di strada, eccetera.
Okay,
però io ho detto, dunque, interessante questa cosa. E l'ho tenuta in mente per tanti mesi, come avviene di solito per le idee, perché mi sono posto tante domande. Dove si incontrano in scena, in macchina, in casa? Chi entra prima, chi entra dopo? Perché si parlano? Come fanno a parlarsi?
Fanno a ricordarsi che erano lì? Come si sono riconosciuti?
Ci sono tantissime domande che uno si fa.
Ecco, quindi facendosi domande esce il testo.
Sì, vabbè, un conto è farsi domande, essere bravo a parlarne, immaginarselo. Un conto però è metterlo nero su bianco.
Vabbè, lo scrivi una volta, poi lo rileggi e dici, vero, fa schifo sta roba, l'ho scritta davvero io.
Solitamente lo butti
e ne scrivi un altro.
E quindi solitamente quanto dura? Cioè, nel senso, l'elaborazione di un testo. Cioè, ti capita veramente spesso di strappare fogli? Cioè, la tua casa ce la dobbiamo immaginare come piena di fogli stracciati, oppure di solito, cioè, dopo quanto quella giusta solitamente?
No, non c'è una regola, dipende da cosa stai facendo, dal momento, dal periodo. A volte davvero ti prende un furore creativo, ti metti una notte e scrivi una cosa quasi compiuta. A volte ha bisogno di mesi e mesi, a volte anche anni proprio, di sedimentazione.
Quindi esiste il blocco dello scrittore, si può dire, poi
No, ritornando alla domanda di prima su Deus Ex Machina, sì, tu sei d'accordo nella mia affermazione?
ho riso molto
all'inizio della puntata,
sì,
che il Deus Ex Machina è il sintomo di scarsa fantasia dello sceneggiatore, oppure no?
Sicuramente è molto difficile per un autore dover stupire il pubblico, sorprenderlo, creare un colpo di scena, ma al tempo stesso non fare qualcosa di disarmonico, per cui è una mediazione. è vero, se è troppo forzato vuol dire che c'è qualcuno che non è bravo.
Ok.
Però il teatro è finzione, fondamentalmente.
Quindi meglio stupire il colpo di scena, ma non forzato.
Ma non forzato.
Tore, hai avuto la tua degna risposta, direi. Quindi adesso ci possiamo fare un pochino di pausa e di poggamenti vari.
Ecco qua.
E poi ritorniamo con voi.
Vai col pogo.
Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind. The lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate, sweet hanging trees. I tasted hate, sweet hanging trees. Kiss the floor, one kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate, sweet hanging trees. I tasted hate, sweet hanging trees. The inner city birthed me. The local pusher nursed me. Cousins make it on the street. They marry every trick they meet. A dime, a dollar, they're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin. Lots to sell, I'm in again. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees.
Ma oltre a poggare, che questa volta non abbiamo poggato, abbiamo fatto un ballo lento, possiamo dire.
La canzone era un po' più
più dolce,
era un po' più intimista.
Ecco, quindi siamo stati nella nostra intimità, io e Giuseppe della Misericordia, ma stavamo parlando un po' di come io ho detto, te che è mai capitato il blocco dello scrittore, intendendo per professione, difficile poi quando magari lo fai per lavoro, ecco, non per passione, avere sempre l'idea, l'intuizione giusta. Allora, tu come raggiri l'ostacolo se ti si presenta?
Allora sì, è vero, effettivamente non sempre c'è l'ispirazione folgorante e lì devi usare la tecnica, devi usare l'esperienza. Magari non riuscirai a fare un prodotto eccesso come quando hai quella roba lì che ti urge dentro, però qualcosa riesci a fare comunque. Parlavamo poco fa appunto di iniziare la blocco pagina bianca, come iniziare. Io quando non so come iniziare inizio da un punto qualunque. Magari inizio dal finale, da quello che penso sarà il finale, magari poi sarà qualcosa che cancellerò o che finirà in un altro punto del testo. Inizio da una frase, inizio da qualunque cosa mi viene in mente, qualunque cosa mi fa o mi ha fatto venire in mente o
mi faccia comunque entrare.
Esatto, perché se devo pensare questo sarà l'inizio definitivo, è normale che ti viene l'angoscia. No, è un
e
po'
chi
come
può
chi può dirlo? Io odio lavare i piatti, a volte accumulo decine di piatti. Ho imparato che se dico dai, ne lavo uno o due, poi mi fermo. Comincio a farlo. Se dico di lavarne 20, non comincio. Se comincio con l'idea di lavarne due, poi sto lì ne avevo 20, perché tanto ormai è iniziato non ti accorgi.
Esatto, perfetto. Quindi è solo questione di prendere il ritmo.
Iniziare. Ma anche trovarti un escamotage, quasi truffarti da solo. Ti dici, no, ma tanto non stai scrivendo davvero. No, tanto non devi lavare tutti i piatti davvero.
Vedi,
poi lo
perché
fai.
È bello parlare con gli ospiti, perché poi si parla di teatro, si parla di arte, ma alla fine si riesce sempre a cogliere qualcosa del loro privato. E adesso abbiamo scoperto che non lavi i piatti.
No,
ma che se ne lavi due, poi ne lavi viventi.
In realtà con i piatti è facile. Dopo che hai finito i piatti devi lavarli per forza uno. E allora, e così via.
È più facile che scrivere, sì.
È più facile comprare un nuovo set di piatti.
Ma dato che tu sei un tuttofare, perché abbiamo detto che fai sceneggiatore, drammaturgo, commediografo, autore di cabaret, scrivi anche poesie. Allora la mia domanda che mi sorge spontanea è: perché l'esigenza di scrivere poesie? Cioè, cosa senti quando le scrivi? Perché le scrivi? Le domande complicate di lei.
Mamma mia. Questo è peggio di Che cos'è per te il teatro.
Sì, infatti io detesto, ho delle difficoltà con le risposte univoche. Il mondo secondo me non è fatto di risposte univoche.
Però adesso ci hai dato il là. Inizia a lavare il primo piatto.
No, vi rispondo. Credo che sia una grossa esigenza di comunicare fondamentalmente ciò che sta dietro a qualunque manifestazione artistica.
Perché la poesia e non una semplice telefonata?
No, perché la
ho
poesia io sempre
perché
pensato...
non posso telefonare a tutte le persone del mondo, mentre posso sperare che tutti un giorno leggeranno le mie poesie.
Ma per questo c'è la radio, ecco.
Vedi che una risposta si trova, perché io poi trovo la poesia di un di una passione, di un'intensità unica. E appunto per questo, dato che scrivi poesie, noi ti abbiamo chiesto di leggerla una per noi. La prima volta da Aprite il Sipario che viene letta una poesia.
Ilenia subito ne approfitta. Quindi.
Io ne approfitto per una tua poesia. Aspetta, di Giuseppe della Misericordia. Quindi mettiamo la giusta base. A te, Giuseppe.
Sta venendo un magone, Tore.
Dobbiamo fare i seri.
Il pathos.
Accendino. Il tuo accendino nero fa le bizze, vive di vita propria, si fa dimenticare dove vuole, in macchina sotto il sedile, a casa mia o negli altri pantaloni. Oppure ce l'hai addosso e non si trova, se non quando non serve. E quindi accade come quella notte, quando la diserzione fu fatale, e ridere al vizio inutilizzabile. Capisci il mio sgomento alla precarietà, a tutte queste falle inaffidabili che non fai in tempo a rappezzarne una, che se ne aprono 10, che ci vuole così poco a non esserci più.
Cioè, Tore, sono emozionata, lo posso dire sul serio?
Questa è una poesia che poteva scrivere solo un fumatore o un piromane.
Un fumatore distratto.
Distratto. O un piromane distratto.
Fa a caso nostro però questa poesia, Tore, te lo vorrei dire.
Sì.
Fa molto a caso nostro. Grazie perché ci hai regalato.
Grazie a voi. Ci
perché io penso che la poesia sia una delle manifestazioni di sé più intime. E tu ci hai regalato un pezzo di quello che hai scritto. E quindi di te. Grazie Giuseppe.
Torniamo sul prosaico, perché vogliamo dire da dove è tratta questa poesia.
Certo, quindi diciamolo.
Sì, è tratta dal volume intitolato È solo un canto, edizione del Leone,
Giuseppe della Misericordia. Quindi ha scritto anche poesie e ce ne ha fatte assaggiare una. Sono molto molto contenta.
Ce ne ha fatta accendere una.
Mamma mio caro Giuseppe, qua siamo agli sgocciolini, sgoccioletti.
Siamo arrivati alla domanda finale di Lenia.
Io vorrei fare la mia domanda. La mia domanda finale, che può essere anche, può dare il via a tante tante altre cose, chi lo sa.
Altre due ore di trasmissione.
C'è tempo. Allora no, la mia domanda io di solito la rivolgo agli attori, quindi mi incuriosisce ancora di più. Cosa fai tu prima che l'attore per cui hai scritto un testo si esibisce, o semplicemente prima che il tuo testo viene sottoposto all'analisi di qualcuno?
Sì, allora
Hai un rito?
Dunque, ho una serie di riti che mi fanno odiare, o meglio, antiriti, diciamo così, detesto la superstizione.
Spero che non comprenda l'uso di un accendino e della carta.
Mi è capitato quindi di andare in giro vestito di viola a date dove non si dovrebbe andare.
Cioè tu hai dei controriti, sei proprio antirituale.
Esatto, siccome sono convinto che, come diceva Eco, se non sbaglio, la superstizione porta sfortuna, allora non sono superstizioso.
Tra l'altro ti rivelerò che il nostro Francesco Tesei, che è stato prima in diretta con noi, su questo ti può stringere la mano, perché lui nel suo spettacolo dell'anno scorso, Mind the Juggler, si era vestito di viola, aveva comunque messo delle cose viola.
E non solo.
E anche degli, posso dirlo?
Sì, dillo.
Ombrelli.
Aveva aperto degli ombrelli a teatro.
Vedi?
Quindi c'è qualcuno che è del
tuo
stesso.
E i suoi spettacoli, lui vanno bene, mi sembra, no?
Sì,
e quindi è la prova vivente.
Beh, no, in realtà a qualcun altro è andato male. Sicuramente qualche spettatore, qualche caduta se la sarà fatta. Dai, già.
Un'altra cosa, secondo me, che mi è capitato di fare.
No, dici.
Sapete che quando cade un copione in scena durante le prove,
dovrebbe essere sbattuto
si
tre volte.
Sbattere tre volte per terra. Io quindi l'ho preso, l'ho sbattuto due volte e me ne sono andato. Cioè, non potete immaginare il panico che si è creato.
No.
Quindi si sono fiondati per sbatterlo la terza volta e completare così.
No, e tu, no, è mio,
ma
Dio,
no,
sei fatto mille pezzi.
No, io pensavo che avessero preso lui, gli hanno legato il copione, hanno sbattuto lui il copione per terra così impari.
C'era questo rischio, però hanno capito che era una provocazione
amorevole, sì, possiamo dire.
Certamente.
Non so.
Immagino Giuseppe che va a casa di un suo amico, arriva con l'ombrello e lo apre subito, così per provocare.
Sì, si passa sotto le scale, io non ho nessun problema.
Va dal vicino a chiedere il sale solo per buttarglielo per terra.
Avevo una scaramanzia anch'io tanti anni fa, poi l'ho abbandonata perché alla prova dei fatti non regge.
E qual era? Qual era?
Ogni volta che devi scrivere qualcosa devi aprire un foglio di testo bianco, evidentemente,
come dicevamo prima.
Ora puoi aprirlo o andando sul programma che utilizzi, dicendo nuovo foglio bianco, oppure apri un vecchio file, giusto, e da lì fai nuovo. Io utilizzavo sempre lo stesso file, perché secondo me aveva portato bene una volta. Allora dicevo, apro sempre questo e faccio sempre apri file nuovo da questo, in maniera tale che l'energia rimane all'interno di questi file. È una cazzata, ovviamente. Poi ho smesso.
Quante cose possono scoprire.
Poi sono guarito.
No, ha smesso, sai perché? Perché una volta ha preso un file, ha detto, ma perché non provare a cancellare quello vecchio? Cazzo, il lavoro di una vita. E allora non lo fa più.
No, si sono guarda, è la prima volta che hanno così tante cose da raccontarci riguardo dei riti, delle loro abitudini.
Pensa un po', è la prima volta che i riti arrivano nell'informatica.
Quindi le attrici, gli attori che lavorano con te hanno di che avere paura, voglio dire.
No, appunto, ho citato un paio di episodi, ma sono molto rispettoso della ritualità altrui, ci mancherebbe altro.
Scherzo, assolutamente. Ma ricordiamo un attimo velocemente quando partirà il corso, perché poi noi lo diremo, però ci teniamo anche a ripeterlo.
Sì, devo leggere perché non mi ricordo.
Leggi.
Inizierà esattamente il 21 febbraio e durerà 10 domeniche. Domenica 21 febbraio per...
Dove?
Al Circolo La Bellie a San Giuliano.
Milanese,
un sacco di idee comiche, un sacco di risate.
Un sacco di risate insieme a Giuseppe e a tutte le altre suoi colleghi, collaboratori che porteranno avanti questo corso. Quindi mi raccomando, noi scriviamo tutto su Facebook, sulle nostre pagine. Guardate che troverete lì tutte le nostre informazioni. Io, Giuseppe, ti ringrazio.
Ringrazio io voi tantissimo.
Ti ringrazio perché abbiamo pogato, abbiamo riso, abbiamo raccontato e soprattutto, cosa più importante, per la prima volta da Peter Sipari abbiamo parlato della drammaturgia, di colui che scrive, della scenografia, di aspetti del teatro di cui non avevamo mai parlato, che non avevamo mai affrontato questi temi. Quindi sono ancora più contenta e orgogliosa di averti avuto qui con noi. Adesso noi ci ascoltiamo un po' di musica, poi naturalmente il video e il selfie del nostro ospite.
I just can't control my feet. Such sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie.
Ed eccoci di nuovo qui in diretta con voi. Adesso passiamo ad un altro teatro di Monza, il Teatro Binario 7, qui con noi il terzo ospite di questa sera, che sarà proprio in scena nel nostro affezionato teatro monzese. Sto parlando dell'attore regista Alessandro Loi. Ciao Alessandro!
Buonasera a tutti e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Siamo contentissimi di averti qui con noi questa occasione di questo spettacolo Prima Nazionale che sarà in scena al Teatro Binario 7. Prima di parlare però di questo spettacolo, sì, vorrei parlare un po' di te. Innanzitutto una domanda d'obbligo ad aprire il sipario: cos'è per Alessandro il teatro?
Per me, diciamo, il teatro è stato una sorta di, come dire, un ambiente di poetico, però una luce. Ossia, appena ho iniziato a fare teatro ho come avuto una sensazione di osservarmi dall'esterno. Prima, diciamo, vivevo la vita come tutti gli altri. Poi quando ho iniziato a fare prove, spettacoli, esercizi, ho iniziato a capire che ero un'entità che si poteva anche vedere dall'esterno. Quindi questo mi ha aiutato molto per vedermi, per riconoscermi meglio.
E la tua passione è iniziata da piccolo. Quali sono stati il tuo percorso di formazione che hai fatto?
Allora, questa qui, non, diciamo, io faccio parte di quella generazione che non ha iniziato da bambino, e da bambino non voleva fare l'attore. Io in pratica ho un percorso che è iniziato, diciamo, relativamente tardi, perché ho iniziato a fare teatro a 22-23 anni. Prima, diciamo, avevo avuto delle esperienze minime di comparse cinematografiche. Poi un giorno con un mio collega, io facevo l'illustratore fino al 96, e un giorno un mio collega mi ha trovato su un giornale questa inserzione che cercavano volti nuovi. Io, così giusto per gioco, siamo andati a lui, e c'era questo corso di teatro che costava, mi ricordo, 1.900.000 all'epoca, e noi gli abbiamo detto: guarda, noi non possiamo pagarcelo, se vuoi ti facciamo dei lavori di grafica. Quindi niente, siamo andati a questo corso di teatro, ho fatto il mio primo spettacolo nel giugno del 96, è stato il mio primo regista, è stato Luigi De Fiore. E da lì mi è piaciuto moltissimo proprio la vita della teatrale, le prove, lo stare insieme alle persone che condividevano questo percorso. E da lì ho deciso di accompagnare un altro mio collega a fare un provino a Palmi, all'Accademia di Palmi. E sono stato preso lì. E lì a Palmi ho vissuto un anno e da lì ho capito che mi piaceva questa cosa. E allora ho deciso di fare il provino alla Silvio D'Amico, all'Accademia Nazionale, e da lì è iniziato tutto. Diciamo dal 2000, quando sono uscito nel 2000, da lì è iniziato tutto.
Poi rivoluzionato la tua vita e hai scoperto però qual era il posto giusto, il tuo posto giusto.
Ma guarda, ti dirò, io in questo momento lo faccio perché mi interessa farlo e mi piace farlo, però non escludo, come è stato tanti anni fa, di magari rimanere nello stesso settore, però
fare qualcos'altro, magari
sì, cambiare, sì,
provare un'altra veste.
Sì.
E adesso quindi sei nel mondo del teatro, hai detto che hai fatto anche un po' di televisione, mi sembra, prima hai detto che avevi iniziato.
Allora, in pratica ho fatto questo, io ho fatto dal 96 fino, diciamo, fino al 2001, fino dalla formazione, poi ho fatto prevalentemente teatro, poi c'è stato, diciamo, un periodo della mia vita dal 2010 al 2012 che sono stato in zona Milano, perché prima ero a Torino, quindi venivo a Milano per i casting di pubblicità, e da lì poi sono ritornato a Roma, dove ho iniziato anche un'esperienza parallelamente al teatro, anche di speakeraggio. Poi, diciamo, ho una minima conoscenza anche del doppiaggio, ma diciamo ne faccio poco, però ogni tanto lo faccio. Diciamo, non sono un doppiatore, però ogni tanto capita che io faccia dei turni. Ho un studio professionale dove produco piccole produzioni, come prodotti video promozionali di società, però diciamo sono io il produttore, sono io la voce, insomma organizzo il lavoro. Poi magari coinvolgo anche i miei colleghi.
Sei un eclettico per eccellenza, Alessandro, perché riesci a hai ricoperto numerose vesti, ti sei messo alla prova in numerose cose, sicuramente questo fa l'esperienza e sì, quello che sei oggi. Tra l'altro non solo ti vediamo in scena, ma tu fai anche da regia, sì, quindi ti sei anche approcciato alla regia. Com'è nata questa passione anche per il coordinare gli altri attori che sono in scena insieme a te?
Allora, diciamo che questa scoperta è stata fatta grazie al mio grande collega e amico Alberto Nofretti, che ha messo in scena insieme a me l'Otello. In pratica, diciamo, in questi 10 anni che ci conosciamo, noi, anche se non facciamo parte delle stesse produzioni teatrali, però ci siamo sempre aiutati. Magari se lui aveva il lavoro si confrontava con me, quindi io lo aiutavo nel montaggio del personaggio, delle scene, e lo stesso faceva lui, la stessa cosa. Poi lo scorso anno abbiamo avuto un'esperienza ufficiale in cui Alberto Nofretti ha fatto il Faragiorno con Gianrico Tedeschi, con la regia di Maccarinelli, e siccome il personaggio che doveva interpretare era romano, quindi diciamo io ho un curriculum abbastanza lungo in questo senso, perché ho 43 anni che sono romano, quindi quindi diciamo Dugosette so in romano.
Dugosette, giusto.
Quindi niente, abbiamo costruito sto personaggio in pratica, e lui, diciamo, anche essendo di famiglia napoletana, e però ormai lui è, diciamo, milanese, doc, però insomma abbiamo costruito questo personaggio e abbiamo avuto modo, al di là del curare la dizione e farlo sembrare in tutto e per tutto un fascistello di Roma, però nel frattempo abbiamo lavorato molto sulla recitazione, e vedendo lo spettacolo, anche il riscontro di chi l'è venuto a vedere, insomma è stato molto buono. Quindi abbiamo detto, credo che il lavoro che facciamo io e te funzioni, quindi abbiamo detto magari un giorno possiamo fare uno spettacolo. Un giorno mi chiamo Alberto, mi chiamo Alessandro, mettiamo scena Otello. Io ho fatto sì e siamo partiti.
E tra poco ne parliamo insieme, Alessandro. Colgo l'occasione per salutare Alberto Nofretti, che è stato con noi e quindi abbiamo avuto anche il piacere di averlo come ospite a MV Radio. Ritorniamo tra poco con te, Alessandro.
Perfetto, grazie tante. Thank you.
Alessandro, eccoti di nuovo qui insieme a noi. Abbiamo fatto, abbiamo ascoltato un po' di musica. Adesso finalmente parliamo di questo spettacolo che vi vedrà in scena da venerdì 29 gennaio, domenica 31 gennaio al Teatro Binario 7, dal titolo L'Otello. Quindi il nome già richiama uno dei capolavori di Shakespeare. Come è nata l'idea di questo spettacolo, di questo progetto? Che ti vedi allora, in scena e sei anche regista, quindi diciamolo.
Sì. Allora, l'idea è nata da un invito del mio amico collega Alberto Nofretti, che un giorno mi chiamò al telefono e mi disse: Alessandro, senti, così, se hai tempo, perché non mettiamo in scena L'Otello? Sì, mettiamo in scena. E quindi siamo partiti. E questa cosa è successa circa un anno fa. E da un anno che ci lavoriamo, lavorando sul testo, scegliendo il cast, decidendo un po' il taglio, i tagli effettivi del testo, perché in pratica il testo originale durerebbe più di 4 ore, però sai, 4 ore, diciamo, uno spettacolo di 4 ore potrebbe essere fatto con un cast completo. E magari, per esempio, se tu vai al Globo a Roma, diciamo, gli spettacoli che vai a vedere hanno quella durata, però te li puoi permettere solo se l'allestimento è un grande allestimento, un cast è abbastanza numeroso. Noi siamo quattro in scena, quindi diciamo la durata di questo spettacolo è di 1,40. Abbiamo tagliato parecchie parti, diciamo. Abbiamo fatto un allestimento del genere.
Ed è bello che quindi comunque sia nato questo progetto insieme, condiviso con, come hai detto tu, un amico, collega, un unicum, lo hai definito. Ed è bello quando nascono questi rapporti, no? Nel proprio lavoro, nella passione condivisa. Quindi un po' anche la scenografia, come sarà poi ambientato, cosa ci dobbiamo aspettare adesso che veniamo a teatro a vedervi.
Allora, in pratica quando siamo partiti per l'allestimento di questo spettacolo, come al solito ci siamo trovati nella difficoltà che hanno tutte le compagnie autoprodotte di avere un budget limitato, quindi noi non potevamo permetterci di avere tanti attori, quindi abbiamo ristretto il cast a 4. All'inizio avevamo pensato a 2-3, poi siamo arrivati a 4 perché il testo lo richiedeva, e quindi diciamo l'allestimento che è stato fatto vedrà l'uso di voci, dei voice over e dei video, in cui ci saranno degli attori virtuali che faranno dei dialoghi con i personaggi attori reali in scena. Quindi diciamo ci sono i personaggi principali, Otello, Desdemona, Emilia, Iago, e poi rimane il Cassio, poi c'è il Doge, che è la voce, è un voice over fatto da Gianrico Tedeschi, poi abbiamo Roderico Cassio e Brabanzio. Brabanzio è stato, ho fatto delle riprese a Roma e Brabanzio è interpretato da Paolo Carinelli. Cassio da Jeremy Langobardo e Roderico da Pier Bresolin, che sono dei miei colleghi di Roma, perché ho preferito fare queste riprese a Roma perché era più facile come location. Ecco.
Quindi Alessandro, ci sarà anche comunque questo aspetto molto peculiare, no? Che non siamo magari abituati a vedere a teatro, dei personaggi protagonisti, ecco, in scena, poi questi video, queste riprese, quindi sarà anche una sorta di cinema nel teatro, una sorta, come lo possiamo definire?
Sì, diciamo, cinema no, perché diciamo ho scelto come taglio di inquadratura, sono dei dettagli di questi personaggi, quindi vedremo delle bocche in scena che parlano, però diciamo il gioco è quello di, diciamo, la difficoltà di questo spettacolo è il lavoro che c'è stato dietro tecnico, ossia per riuscire a creare questi video noi abbiamo dovuto fare una sessione di prove in cui giorno per giorno io aggiornavo delle tracce audio con dei tempi recitativi di questi attori virtuali che ed ogni giorno era un continuo aggiornamento e miglioramento delle battute che venivano recitate. Quindi da questa, di questa cosa qui poi abbiamo fatto un'altra sessione di prove e poi dal materiale tecnico io ho realizzato il materiale video e Alberto Lofetti ha fatto un lavoro immenso per quanto riguarda il montaggio di queste immagini. Una cosa di Alberto è che all'origine era Alberto che doveva interpretare Iago, però quando, diciamo, alla genesi di questo spettacolo noi avevamo messo in conto il fatto che lui forse avrebbe fatto solo due repliche di queste cinque che abbiamo, perché ne avremo quattro a Binario e uno a Moncalieri a Torino. E quindi, diciamo, io sono rimasto in stand by fino a un mese e mezzo fa e poi abbiamo deciso che io interpretassi Iago. Però diciamo tutto quello che voi vedrete in scena è il merito di Alberto, perché Alberto mi ha seguito e siamo stati in pratica, abbiamo lavorato a braccetto da febbraio del 2015 a febbraio del 2016.
Quindi è frutto della vostra stima reciproca, della vostra amicizia, esatto, della vostra collaborazione, sì, insieme agli altri protagonisti che saranno, certo, in scena, certo, quindi certo, noi li salutiamo e invitiamo tutti gli ascoltatori, ricordiamo, a vedervi con l'Otello da venerdì, da questo venerdì 29 gennaio fino a domenica, sì, 31 gennaio con lo spettacolo dal titolo Otello. Ultima domanda, sì, Alessandro, perché da, sì, questa non sfuggi, io la faccio a tutti gli attori, quindi è domanda conclusiva di Lenia.
Prima della domanda di Lenia, sì, volevo anche ricordare gli altri attori del,
certo,
cast,
ricordiamoli,
insomma, hanno l'importanza maggiore, ossia abbiamo Cinzia Spanò, abbiamo il Silvia Giulia Mendola e abbiamo il Diego Facciocchi che interpreterà Otello.
Quindi un saluto a tutti loro, a tutti gli attori che saranno in scena insieme a te e grazie, sì, anche a loro che appunto vedremo questo meraviglioso spettacolo al Teatro Binario 7. Domanda conclusiva, è giunto, ecco, il momento. Qual, sì, è il tuo rito scaramantico, se ce n'hai uno, l'abitudine che hai prima di salire sul palcoscenico?
Il mio rito scaramantico?
Mm-hmm.
Guarda, il mio rito scaramantico di solito ce l'ho prima... Che il regista o il direttore di doppiaggio mi chiami per andare a lavorare con lui. E il mio rito scaramantico è questo: incrocio le dita e dico: speriamo che non lavori durante la partita della Roma.
No, vabbè, Alessandro. Bene, grazie di questo regalo, di questa sfaccettatura del tuo privato che ci hai regalato. Quindi forza Roma per Alessandro e li andiamo a vedere, andremo a vedere in scena, ricordiamolo, Alessandro Loi e ripetiamo anche Diego Facciotti, Silvia Giulia Mendola, Cinzia Spanò, salutiamo Alberto Nofrietti e andiamo quindi al Teatro Binario 7 a partire da questo venerdì a vederci l'Otello. Grazie, grazie Alessandro,
spero,
di essere
spero
stato
che vi piaccia, noi. Spero che vi piaccia.
Noi non vediamo l'ora quindi di conoscervi, di conoscerti e grazie, ti grazie abbraccio tanto, forte, ti auguro una buona notte, una buona serata, grazie di essere stato con noi. Ciao Alessandro.
Un saluto ai radioascoltatori.
Ciao.
Buonanotte
a te. Grazie,
buonanotte.
Grazie Alessandro. Ciao.
Salve.
Il tempo va, passano le ore e noi tra poco concludiamo la trasmissione.
Ho fatto anche la rima. Non era proprio questa canzone, però vabbè. Come se fosse questa, dai.
Come se fosse questa, questo per dire, Tore, ahimè, che siamo quasi quasi giunti alla fine. Allora ci facciamo la nostra carrellata di eventi.
Esatto, prima di salutare abbiamo...
Facciamo la nostra carrellata di eventi, uno sguardo sui palcoscenici. Quindi innanzitutto ricordiamo che questo venerdì 29 gennaio alle ore 21 sarà in scena The Game, quindi dopo Mind Juggler ritorna il mentalista Francesco Tesei con questo nuovo spettacolo ideato appunto da Francesco Tesei e Daniel Monti. Quindi andate questo venerdì, Teatro Manzoni di Monza, 29 gennaio, ore 21. Passiamo poi al Teatro Binario 7, abbiamo appena lasciato il nostro Alessandro Loi, quindi ricordiamo che esattamente da questo venerdì, sempre 29 gennaio, ma fino a domenica 31 gennaio potrete vedere questo spettacolo, questo capolavoro di Shakespeare dal titolo L'Otello, in versione molto peculiare, con questi attori in scena, questi video, queste riprese. Quindi andate al Teatro Binario 7. Poi vi vorrei anche dire, vorrei fare uno sguardo sul palcoscenico milanese del Teatro Carcano, che torna.
Perché usi proprio la parola uno sguardo?
Perché ci sarà in scena Uno sguardo dal ponte, uno spettacolo che è stato proprio qui nella nostra città di Monza, al Teatro Manzoni, uno spettacolo veramente bello, vale la pena di essere visto, con il nostro Sebastiano Somma, tra l'altro faccio lo spoiler, si dice, abbiamo avuto un contributo proprio oggi di Sebastiano, un'intervista che ci ha rilasciato, quindi andrà in diretta prossimo mercoledì. Io però vi ricordo che sarà già in scena da mercoledì 3 febbraio fino a domenica 14 febbraio al Teatro Carcano di Milano, quindi andate assolutamente a vederlo.
Quindi mercoledì prossimo potranno sentire l'intervista e
hanno, poi andare a teatro.
Ancora 10 giorni di tempo per andare a vederlo.
Esattamente, bravo Tore che hai precisato, quindi
grazie.
Ascoltateci e poi andate. Adesso però ascoltate un po' di musica.
Came loud and clear, it was loud.
ascoltatore, adesso però ci sto dentro.
Adesso forse è questa. almeno le somiglia tantissimo.
Un uccellino che canta strozzato.
Un uccellino, un piccolo di cornacchia,
ecco,
che canta.
Un piccolo di cornacchia, questo per dire che siamo proprio arrivati agli sgoccioli.
Quindi sì, è finita la puntata finendo. Anche questa volta.
Anche questa volta vi devo salutare, ma prima saluto gli ospiti che sono stati con noi. Salutiamo il grande mentalista Francesco Tesei. Ciao Francesco. Salutiamo l'ospite che è stato proprio in studio in diretta con noi, sceneggiatore, drammaturgo, autore di Cabaret, Giuseppe Della Misericordia. Ma salutiamo anche il nostro terzo ospite di questa sera, l'attore e regista Alessandro Loi. Ma dopo che ho salutato i nostri grandi ospiti di questa sera, devo salutare voi che rendete sempre possibile questo programma, e quindi io vi abbraccio con tutto il mio cuore. Grazie di essere stati anche con noi in questa diretta insieme anche questa sera. Ma saluto pure il nostro attore detto Torello, adesso vi rivelo, poi ve lo spiegherò più avanti.
Oh, guarda un po',
vabbè, io contento.
Saluto come al solito tutti indistintamente, ma saluto anche te Ilenia, e buon compleanno ancora una volta.
Grazie Tore, grazie. Happy birthday to me. Buon compleanno a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che magari è il loro giorno.
Come adesso, festeggiamo questo compleanno?
Come festeggiamo? Festeggiamo il compleanno adesso concludendo la nostra puntata con la classica frase di Aprite il Sipario. Il teatro diventa a un certo punto contenuto del teatro stesso, e la vita è spettacolo, almeno nella stessa misura in cui lo spettacolo è vita. Bruno Schackel.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chibum, do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, 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 do 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 do, chi boom, chi boom, boom, do 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 do, chi boom, chi boom, boom.